Ciao a tutti, riprendiamo la nostra lettura di Memorie di un rivoluzionario di Serge. E siamo a pagina 26 e sempre nel primo capitolo dal 1906 al 1912. Iniziamo. Ci sono le idee. E dietro alle idee, in quei meandri della coscienza dove esse si elaborano, attraverso gli oscuri chimismi della repressione, della censura, della sublimazione, dell'intuito e di molti altri fenomeni che non hanno nome, c'è l'informe, vasto, pesante, spesso opprimente, senso profondo dell'essere. In queste regioni le radici del nostro pensiero affondavano nella disperazione. Non c'è nulla da fare. Questo mondo è inaccettabile in sé. Inaccettabile il nostro destino. L'uomo è vinto, perduto. Siamo schiacciati anticipatamente, qualsiasi cosa facciamo. Una giovane levatrice anarchica rinunciò al suo mestiere perché è un delitto, infliggere la vita a un essere umano. Alcuni anni dopo, nel momento in cui, già risvegliato alla speranza della rivoluzione russa, accettai per raggiungere Pietrogrado in fiamme di passare per qualche settore del fronte di Champagne, a rischio di restarvi in una fossa comune, a rischio di uccidere nella trincea di fronte uomini migliori di me, scrissi: «La vita non è un bene così grande che sia un male perderla, un delitto toglierla». Anatole France ha espresso nella sua opera alcune delle più caratteristiche intuizioni di quel tempo e ha terminato la sua grande satira della storia di Francia, l'isola dei pinguini, dicendo che non si potrebbe fare cosa migliore, se fosse possibile, che costruire una formidabile macchina infernale per far saltare la terra allo scopo di soddisfare la coscienza universale, che del resto non esiste. Il grande borghese scettico chiudeva così definitivamente il cerchio in cui giravamo e lo faceva per generosità. René, Valé, mio amico, era una bella forza errante. Ci eravamo conosciuti al quartiere latino. Avevamo tutto discusso insieme, per lo più di notte, nei dintorni della Montagne Saint-Geneviève, nei piccoli bar vicini al Boulevard Saint-Michel. Barré, Franz, Apollinaire, Louis Nazi. Mormoravamo insieme brani dell'Uccello Bianco di Vildrac, dell'Ode alla Folla di Jules Romain, dello Spettro di Jean Rictus. René era legale, agiato. Aveva persino, non lontano da Denfert Rochereau, il suo piccolo laboratorio di fabbro. Ce lo rivedo ancora mentre sergeva a giovane Sigfrido per commentare la fine del globo terrestre secondo Franz. Poi René ricadeva lentamente sull'asfalto dei boulevard, con un sorriso obliquo. E quel che è certo è che siamo degli scemi, eh? Scemo! Aveva una bella testa quadra dai capelli rossi, un mento energico, occhi verdi, mani vigorose, andatura d'atleta libero, ben inteso. Portava volentieri larghi pantaloni di velluto degli sterratori, la cintura di franella turchina. Vagammo insieme intorno a una ghigliottina, in una sera di tumulti, tristi da morirne, deboli fino alla nausea, insomma, idrofobi. «Sei davanti a un muro», dicevamo, «e che muro?» «Ah, i porci», mormorava assordamente il rosso. E il giorno dopo mi confessò che durante tutta quella notte la sua mano era rimasta stretta sulla nera freschezza di una rivoltella. Battersi, che altro fare? E perire poco importa. René si gettò in un'avventura mortale per spirito di solidarietà, per aiutare i compagni perduti, per bisogno di combattere, in fondo per disperazione. Quegli egoisti coscienzi si facevano massacrare per amicizia. Ero arrivato a Parigi poco dopo la morte di Libertad. La Parigi opulenta degli Champs-Élysées, di Passy e persino dei grandi boulevard pieni di negozi era per noi come una città straniera o nemica. La nostra Parigi aveva tre centri, la grande città operaia che cominciava laggiù in una triste zona di canali, di cimiteri, di terreni abbandonati e di officine, verso Charonne, Pantin, il ponte di Fiandra, s'arrampicava sulle alture di Belleville e Menilmontant, dove diventava una capitale plebea ardente, bisognosa e livellata come un formicaio. Poi, alle sue frontiere con la città delle stazioni dei piaceri, si circondava sotto i ponti di ferro della metropolitana di quartieri malfamati. Alberguci loschi, mercanti di sonno, dai quali per 20 soldi si poteva riprendere fiato in un soppalco senza aria. Caffèucci frequentati dai Magnaccia, sciami di ragazze allegre senza cappello e il grembiule colorato su marciapiedi. I trenini rombanti della metropolitana si tuffavano d'un tratto nella loro galleria sotto la città. E io mi fermavo in un cerchio di passanti per ascoltare e vedere l'Ercole e il disossato, imbonitori meravigliosi, pagliacci pieni di biffeggiante dignità, ai quali mancavano sempre 15 soldi prima di fare là i loro giochi più belli, su un vecchissimo scendiletto steso sul selciato. In mezzo a un altro capannello, al cadere della sera, all'ora dell'uscita dei lavoratori, il cieco, la grassa comare e l'orfanella sentimentale cantavano le canzonette in voga, i cavalieri della luna, e nella romanza si parlava anche di notte bruna e di amore folle. Il nostro Montmartre confinava ma non si mescolava con quello dei cabaret d'artisti, dei bar frequentati dalle donne in cappello a piume, che portavano abiti stretti sui calcagni, Moulin Rouge, eccetera. Non ammettevamo che la Pain Agile del vecchio Fraidé, dove si cantavano vecchie canzoni francesi, alcune forse ancora dei tempi di François Villon, che fu vagabondo, triste, allegro, poeta, ribelle come noi, e impiccato. L'antica Rue de Rosiers, dove furono fucilati sotto la comune i generali Lecomte e Clément Thomas, divenuta la Rue du Chevalier de la Barre, dal tempo delle barricate aveva cambiato aspetto soltanto su una parte del suo percorso. In quel punto, in cima alla Butte, si stava lentamente finendo di costruire la Basilica del Sacré-Cœur de Jésus, in una specie di falso stile indù, monumentalmente borghese. Ai piedi di quei cantieri, i liberi pensatori radicali avevano fatto innalzare il monumento del giovane cavaliere della Barre, bruciato dall'Inquisizione. La Basilica e il cavaliere di marmo bianco guardavano i tetti di Parigi. Un oceano di tetti grigi, sopra i quali si levavano la notte solo poche luci senza forza e vasti aloni rosseggianti di piazze in delirio. Lì ci appoggiavamo con i gomiti per sfoderare le nostre idee. All'altra estremità della strada, le case del secolo passato erano tutte in piedi. Un crocicchio irregolare apriva il suo selciato in cima a un incrocio di strade, di cui una era in ripido pendio e l'altra tutte scalinate grigie. Di fronte a una vecchia casa alta dalle persiane verdi, le causière popolari e la redazione della Monarchie, fondata dalla Libertad, occupavano una casa bassa, piena del rumore dei torchi da stampa, di canzoni e di discussioni appassionate. Incontravo Rirette, piccola militante aggressiva e sottile dal profilo gotico, e Milarmant, ideologo mingherlino con la barbetta e le lenti di traverso, ex ufficiale dell'esercito della salvezza, ex carcerato, dialettico ostinato, talvolta sottile, che parlava soltanto in nome dell'io. Propongo, non impongo, si impappinava quasi, ma dal suo parlare confuso emergeva la più nefasta teoria, quella dell'illegalismo, che trasformava i libertari, quelli che erano al di fuori, gli idealisti della vita da compagni, in specialisti di oscuri mestieri al di fuori della legge. Il più importante soggetto delle discussioni, qualcuna finì a colpi di rivoltella nel sangue dei compagni, era il valore della scienza. Bisognava che la legge scientifica governasse tutta la vita degli uomini nuovi, escludendone il sentimento irrazionale, escludendo tutti gli idealismi ereditati dalle credenze ancestrali. Lo scientismo ostinato di Taine e Renan, ridotto qui da volgarizzatori fanatici a formule simili a quelle algebriche, diventava il catechismo della rivolta individualista. Io solo contro tutti e non ho messo la mia causa in nulla, come aveva proclamato in altri tempi l'hegeliano Max Stirner. La dottrina della vita da buoni compagni attenuava un poco l'isolamento spietato dai ribelli, ma a prezzo della formazione di un ambiente ristretto, con un linguaggio psicologico che esigeva una lunga iniziazione. Questo ambiente nello stesso tempo mi attraeva e mi era fortemente antipatico. Era abbastanza lontano da quelle concezioni elementari. Altre influenze si esercitavano su di me. Ed erano altri valori ai quali non potevo e non volevo rinunciare. Essenzialmente l'idealismo rivoluzionario dei russi. Per caso avevo facilmente trovato lavoro a Belleville, come disegnatore in una fabbrica di macchine, 10 ore al giorno, 12 ore e mezzo tra andata e ritorno, a cominciare dalle 6:30 del mattino. La sera, funicolare e metropolitana mi portavano verso la riva sinistra, il quartiere latino, la nostra terza Parigi, quella che a dire la verità preferivo. Mi restava 1 ora e mezzo per leggere alla biblioteca Saint-Geneviève, con gli occhi che si chiudevano ostinatamente sull'economia politica e lo spirito stanco che non funzionava più che a metà. Provai a prendere dell'alcol per leggere, ma il giorno dopo avevo dimenticato tutto. Lasciai il buon posto che mi abbrutiva, il pallido incanto delle Bûches Chaumont al mattino, l'incanto della sera quando la strada si riempiva di luci e di occhi di giovani donne reduci dal lavoro. Mi andai a stabilire in una soffitta di albergo, in Place du Panthéon, e tentai di vivere insegnando i francesi a studenti russi e facendo piccoli lavori intellettuali. Meglio valeva un po' crepare di fame, leggendo nel giardino del Luxembourg, che mangiare a sazietà disegnando bielle fino a non poter più pensare a nulla. Dalla mia finestra vedevo la piazza, la cancellata del Panthéon, il pensatore di Rodin. Avrei voluto conoscere il posto preciso dove nel 1871 era stato fucilato il dottor Tony Molin per aver curato i feriti della Comune. Il pensatore di bronzo mi sembrava meditare su quel delitto, in attesa di essere fucilato lui stesso. Che insolenza, infatti, non far altro che pensare, e che pericolo se avesse concluso. Un socialista rivoluzionario mi aveva introdotto negli ambienti russi del suo partito. Era un gentiluomo grande e glabro, americanizzato nei modi, letterato, studioso, spesso incaricato dal partito di missioni negli Stati Uniti. Il Partito Socialista Rivoluzionario Russo attraversava una dura crisi morale. Parecchi agenti provocatori erano stati smascherati nelle sue organizzazioni di combattimento. Il militante che mi aveva accolto al mio arrivo a Parigi, con il quale avevo parlato tutta una sera di Maeterlinck e del senso della vita, si chiamava Patrick. Conduceva un'esistenza esemplare, resisteva nella demoralizzazione generale e conservava un sano ottimismo. Quando nel 1917 si aprirono gli archivi del servizio segreto dell'Ocrana a Parigi, apprendemmo che Patrick era anch'egli un agente provocatore, ma questo non aveva più veramente nessuna importanza. Condussi una vita multiforme, attirato dagli irregolari di Parigi, quel sottoproletariato di spostati e pregiudicati che sognava la libertà e la dignità, sfiorando di continuo la prigione, e respirando tra i russi un'aria molto più pura, decantata dal sacrificio, dalla forza e dalla cultura. Insegnavo il francese a una giovane donna bagliante, in abiti rossi, massimalista, una delle rare sopravvissute dall'attentato dell'isola Aptekarsky a Pietroburgo. Tre massimalisti in uniforme si erano presentati là durante un ricevimento alla villa del presidente del consiglio Staliopin e si erano fatti saltare in aria essi stessi nell'atrio, distruggendo quasi completamente la villa. Attorno a me si parlava, come se fossero appena usciti dalla stanza, di Solomon Rhys, Medvedev, l'orso, che era entrato nell'Ucraina per sviarla e disorganizzarla, aveva fallito ed era stato da poco impiccato. Di Petrov, che aveva fatto la stessa cosa a Pietroburgo e aveva da poco ucciso il capo della polizia segreta, di Gershon, che rifiutava la grazia per dispetto dello zar, ma che non si era osato impiccare, che era evaso e moriva lì, vicino a noi, tubercolotico. Di quel Fyodor Sazanov che dava 2 volte la sua vita, la prima volta gettando una bomba sotto la carrozza di Von Plehve, la seconda suicidandosi in galera, quasi me qualche mese prima di venir liberato, per protestare contro le sevizie di cui erano vittime i suoi compagni. La nuova teoria dell'energetica, di Mach e di Avenarius, rinnovando la nozione della materia, era per noi un avvenimento capitale. Uscendo da questi colloqui, incontravo il vecchio Edouard Ferral, che all'angolo del Boulevard Saint-Michel e della Rue Soufflot vendeva i suoi numeri dell'Intrain, l'Intrain. Gridava il nome del giornale con una voce dolce e tremola. Portava delle inverosimili ciabatte consunte, un completo da vagabondo autentico. Una penosa paglietta gialla gli aureolava la fronte. Barbuto come Socrate, con una fiammella spirituale negli occhietti color acqua della Senna,
Viveva senza bisogni nel più fondo dei bassi fondi di Parigi. E non ho mai saputo quali colpi l'avessero spezzato a quel punto, poiché era certamente una delle più belle intelligenze del movimento libertario. Eretico naturalmente, amato e ammirato dai giovani. Con una solida istruzione, recitava e traduceva con stile elevato Virgilio nelle miserabili bettole della Place Maubert, dove ci portava volentieri, discepolo di Georges Sorel, egli stesso teorico del sindacalismo. Vi aggiungeva le idee di Mieczysław Goldberg, che morì pressoché di fame al Quartier Latino, affermando che la più alta missione rivoluzionaria spetta alla teppa. Ferral mi introduceva in un mondo spaventoso, quello dell'ultima indigenza, della decadenza accettata, della fine dell'uomo sotto le pietre della grande città. Da almeno 10 secoli vi si manteneva e vi si mantiene ancora una tradizione di schiacciamento totale dei vinti. Questi miserabili discendevano in linea diretta dai primi accattoni di Parigi, forse dalla più bassa plebe di Lutezia. Erano più vecchi di Notre Dame e né Santa Genoveffa né la Buona Vergine avevano mai potuto far nulla per essi. Prova che nessuno poteva salvarli. Li osservavo nei bistrot della Maube bere il loro vinello, mangiare avanzi di salumeria, rifare i vendaggi, di cui alcuni spettacolari e falsi delle loro piaghe. Li ascoltavo discutere gli affari della corporazione, l'attribuzione di un posto di mendicità redditizio, lasciato vacante dalla scomparsa di colui che era stato trovato morto sotto un ponte. Altri riordinavano le loro cassette di fiammiferi e di lacci da scarpe. Altri infine si spidocchiavano discretamente. Non si entrava nel loro ambiente se non si era presentati, e allora vi consideravano con sguardi imbarazzanti, lacrimosi e beffardi. Un fetore di gabbia di bestie feroci stagnava in quei locali, dove talvolta si poteva dormire non proprio confortevolmente, quando il freddo e la pioggia rendevano inospitali i terreni abbandonati e le arcate dei ponti. Ben inteso, non si parlava che l'armouche, una forma particolare di argot che non era proprio quello dei giovani maschi in berretto che giocavano a carte dietro le vetrine dei bistrò vicini, sorvegliando con la coda dell'occhio le loro donne piantate nell'ombra dei portoni, vicino agli albergucci. Quegli uomini giovani e quelle donne da 40 soldi, visti di là, formavano un'aristocrazia. Vedevo con spavento quel che la città può fare dell'uomo, a quale animalità di cane rognoso, appestato, braccato lo riduca. E questo mi aiutava a capire le lettere storiche di Pyotr Lavrov sul dovere sociale. Il barbone è un essere finito, con le molle interne spezzate, che ha imparato a godere debolmente, tenacemente anche, di quel poco di esistenza vegetativa che gli resta. I cenciaioli formavano un mondo a parte, vicino ma diverso, che aveva i suoi centri alla Barrière d'Italie, a Saint-Ouen. Meno decaduti, alcuni ammucchiavano bei gruccioli, poiché sfruttavano una materia prima abbondante, i rifiuti della città. I veri avanzi umani non avevano nemmeno questo, né avevano abbastanza forza e troppa pigrizia per lo sforzo sistematico di frugare le immondizie. Mi capitò in un brutto momento di vivere qualche giorno in un altro mondo connesso, quello dei venditori di edizioni speciali dei grandi giornali. Certi poveri diavoli compravano nella fila dei privilegiati, sotto un'entrata laterale del Matin, 10 giornali che andavano a strillonare al Boulevard Saint-Denis, a rischio di farsi rovinare la faccia dallo strillone abituale, guadagnando 20 centesimi. Poliziotti e venditori titolari, per una parola, li agguantavano per il colletto e li gettavano fuori da marciapiedi, da quegli stracci umani che erano. Vattene, piattola! Traducevo romanzi russi e poesie. Arcibashev, Balmont, Merezkowski, per un amabile pubblicista russo che firmava quei lavori, grazie ai quali, quando suonava mezzanotte, potevo, vicino a un braciere delle Halles, sotto la massiccia e tozza sagoma di Saint-Eustache, offrire a Ferrar la zuppa di cipolle. Uno dei caratteri particolari della Parigi operaia di quel tempo era che si trovava a contatto in vaste zone con la teppa, cioè col vasto mondo degli irregolari, dei decaduti, dei miserabili, col mondo equivoco. C'erano poche differenze essenziali tra il giovane operaio o artigiano dei vecchi quartieri del centro e il magnaccia dei vicoli vicini alle Halles. L'autista, il meccanico un po' svelti, rubacchiavano di regola tutto quello che potevano al padrone per spirito di classe. Tanto di preso a quel babbuino. E perché liberi da pregiudizi, avevano una mentalità battagliera e anarchicheggiante, canalizzata in senso inverso da due movimenti opposti. Quello del sindacalismo rivoluzionario della CGT, che trascinava il vero proletariato verso la lotta per rivendicazioni positive con un grande idealismo nuovo, e quello amorfo dei gruppi anarchici. Tra i due e al di sotto di essi ondeggiavano masse instabili e malate. Due manifestazioni straordinarie fecero data per me, come per tutta Parigi, a quell'epoca, e credo che lo storico non potrà ignorarne il significato.